Buonasera carissimi amici ascoltatori, eccomi qua, il vostro Enzo che vi saluta e anche quest'oggi iniziamo lo studio di una nuova lettera dell'Apostolo Paolo, la lettera a Tito. Iniziamo con una introduzione. Paolo e Tito, a quanto pare, hanno svolto insieme un ministero sull'isola di Creta, come si deduce dal versetto 5 del capitolo 1 che dice «Per questa ragione ti ho lasciato a Creta, perché tu metta ordine nelle cose che rimangono da fare». Non si sa per quanto tempo siano stati lì. Mentre scorreremo l'epistola impareremo qualcosa sulla gente che viveva su quest'isola, che evidentemente Paolo lasciò per andare altrove. Scrisse poi questa epistola a Tito, dandogli istruzioni su cosa avrebbe dovuto fare come giovane predicatore, mentre soggiornava a Creta. La data in cui la scrisse fu attorno al 64-67 d.C. Il fatto che il ministero di Paolo e di Tito sull'isola di Creta non sia menzionato negli atti significa solo che questo libro non contiene tutte le documentazioni della Chiesa primitiva. È difatti una documentazione molto breve e vengono messi in evidenza soltanto i ministeri di due degli apostoli, Pietro nella prima parte del libro e Paolo nella seconda parte. Neppure dei ministeri di questi due uomini possediamo una documentazione completa. L'enfasi di Paolo, nelle due epistole ai Tessalonicesi, è sulla venuta di Cristo. Per lui rappresenta una splendida e meravigliosa speranza. I critici di Paolo dicono che questa fu la sua posizione all'inizio del suo ministero, ma che più tardi non ne parlava più tanto. Non sembra così perché la lettera a Tito fu scritta nello stesso periodo di Prima Timoteo, proprio alla fine del ministero dell'Apostolo Paolo, che scrive in Tito, secondo capitolo, versetto 13, «Aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù». Amico, amica, Paolo non aveva affatto perso la speranza benedetta della Chiesa. Penso che splendesse persino più luminosa, come scrive l'Apostolo Pietro, «fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina». Sorga nei vostri cuori. Così è riferito in Seconda Pietro, capitolo 1, versetto 19. Timoteo e Tito erano due giovani predicatori, che Paolo ebbe il privilegio di condurre al Signore. Egli li definisce entrambi suoi figli sinceri, che condusse entrambi a una conoscenza di Cristo che salva. Paolo scrisse delle lettere a entrambi questi due fratelli, e abbiamo due epistole a Timoteo ed una a Tito. Queste lettere vengono chiamate epistole pastorali, perché in queste Paolo fornisce a questi giovani predicatori delle istruzioni concernenti la Chiesa locale. Queste lettere si rivelano molto proficue, anche per noi, oggi. Abbiamo così tante altre istruzioni relative alla Chiesa locale, e suppongo che con i libri scritti su come condurre una Chiesa locale si possa riempire un'intera biblioteca. Nella Sacra Scrittura troviamo soltanto queste tre epistole, e sono anche molto brevi, eppure ci forniscono il modo di agire essenziale per la Chiesa. Ciò che evidenziano è che se in una Chiesa c'è una mancanza, un bisogno, non si tratta di un problema di organizzazione o di sistema che viene usato. Piuttosto, se in una Chiesa c'è un bisogno, è un bisogno spirituale. Francamente sappiamo pochissimo su entrambi i due predicatori, Timoteo e Tito. Tito comunque sembra che sia stato un uomo più forte di Timoteo, sia fisicamente che spiritualmente. Paolo ha dato meno consigli a Tito circa il benessere fisico rispetto a quanto dato a Timoteo. Tito era probabilmente più maturo e possedeva una personalità virile. Timoteo era un giudeo che venne circonciso da Paolo, ma Tito era un gentile e Paolo si rifiutò di circonciderlo. Nell'Epistola ai Galati, capitolo 2, leggiamo che Paolo portò Tito con sé a Gerusalemme, e dato che era un gentile, Paolo non permise che venisse circonciso. Ma quando portò con sé Timoteo, Paolo lo circoncise. Lo leggiamo in Atti 16, nei primi tre versetti. Paolo circoncise un giovane predicatore e rifiutò di circoncidere l'altro. Se vuoi trarre una regola da questi fatti, non può che essere questa. Infatti, tanto la circoncisione che l'incirconcisione non sono nulla. Quello che importa è l'essere una nuova creatura. Così ci dice proprio Paolo in Galati 6, al versetto 15. Paolo, l'apostolo, per portare delle persone a Cristo, avrebbe voluto identificarsi con loro. Con i giudei voleva essere un giudeo e con i gentili voleva essere come un gentile. Aveva circonciso Timoteo perché sarebbero andati nelle sinagoghe, ma in quel grande consiglio di chiesa a Gerusalemme era in gioco il Vangelo, e Paolo non avrebbe permesso che ci si fosse infiltrata una punta di legalismo. Dunque, rifiutò di far circoncidere Tito. È una cosa pericolosa proporre una serie di piccole regole che nel mondo non sono altro che un rito, e tentare con esse di vivere la vita cristiana. Amico, se tu non hai una relazione personale con Cristo Gesù, tutto il resto non porta assolutamente a nulla. In questa epistola scritta a Tito, troviamo un'immagine della Chiesa del Nuovo Testamento nella sua completa realizzazione di comunità, come organizzazione. Si sente parlare in termine vago di Chiesa neotestamentaria, ma molte delle cose che successero allora non succedono più. Quando è stata l'ultima volta che qualcuno è morto di colpo per aver mentito, come successe ad Anania e Saffira, per esempio? Secondo questa epistola, la Chiesa ideale dispone di un'organizzazione ordinata, di una sana dottrina, e vive una vita pura, pronta a ogni opera buona. Questa è l'immagine della Chiesa neotestamentaria che ci presenta l'Epistola a Tito. In Timoteo l'enfasi era sulla necessità di un sano insegnamento nella Chiesa. In Tito, invece, l'enfasi è posta sull'importanza delle disposizioni di Dio per la conduzione delle Chiese. Tito 1, versetto 5, che abbiamo già letto, è infatti la chiave all'intera Epistola. Per questa ragione ti ho lasciato a Creta, perché tu metta ordine nelle cose che rimangono da fare, e costituisca degli anziani in ogni città, secondo le mie istruzioni. A Creta, Tito doveva mettere in ordine le cose nella Chiesa. Paolo dice nel primo capitolo che la Chiesa deve essere un'organizzazione ordinata. Nel secondo capitolo mette in evidenza che la Chiesa è chiamata a insegnare, predicare la parola di Dio. Ma tu esponi le cose che sono conformi alla sana dottrina. Tito 2, versetto 1. Dice che la Chiesa deve essere dottrinalmente sana nella fede. E poi vediamo nel capitolo 3 che la Chiesa è chiamata a compiere opere buone. Ricorda loro che siano sottomessi ai magistrati e alle autorità, che siano obbedienti, pronti a fare ogni opera buona. Tito 3, versetto 1. In altre parole, la Chiesa è salvata per grazia, è chiamata a vivere attraverso la grazia ed è chiamata a dimostrare la sua fede al mondo attraverso le sue opere buone. Forse è difficile trovare una Chiesa che usa e mette in evidenza tutti e tre questi punti. Alcuni ne mettono in risalto uno, mentre altri ne evidenziano degli altri. Ma esaminiamo ognuno di questi punti un po' più da vicino. Per prima cosa, la Chiesa deve essere una Chiesa ordinata. Tutto ciò che Paolo scrisse ai credenti di Corinto dovrebbe essere svolto in maniera decorosa, ordinata. Prima Corinzi 14, versetto 40. In una chiesa a volte non trovi molto ordine, e spesso il motivo è che ci sono poche persone con le giuste capacità per dirigere l'intera cosa, e la chiesa si trova in difficoltà. Secondo fatto, in alcune chiese non c'è l'enfasi sulla sana dottrina, e per questo bisogna insegnare ai giovani che non devono puntare in nessun modo sulla costruzione di una chiesa come se fosse un impero. Devono insegnare e annunciare la parola di Dio. Così, semplicemente. Invece di organizzare edifici, possono costruire nelle vite degli uomini e delle donne. Infine, la Chiesa dovrebbe essere pronta a ogni opera buona. Alle volte poniamo un'enfasi così grande sulla dottrina, al punto di sminuire le buone opere. Una Chiesa dovrebbe essere occupata a fare buone opere. Tanta gente ha bisogno d'aiuto, non soltanto aiuto spirituale, ma anche aiuto pratico. Abbiamo bisogno di fare delle cose per la gente, di aiutarla nei suoi bisogni pratici. Questo è soltanto un breve riassunto di questa epistola a Tito. Se una chiesa possiede tutti e tre gli aspetti che Paolo ha qui descritto, a grandi linee, può essere chiamata una chiesa neotestamentaria. Abbiamo quindi visto che la chiesa è una organizzazione e che una chiesa ordinata deve disporre di anziani che adempiono i requisiti prescritti. La chiesa è chiamata a insegnare e a predicare la parola di Dio, deve insegnare una sana dottrina, deve predicare la grazia di Dio. Infine, la Chiesa è chiamata a compiere opere buone che sono una testimonianza della salvezza e sono proficue per il presente e per il futuro. Affrontiamo ora l'argomento del capitolo 1. La Chiesa è un'organizzazione. Come sempre, nel primo versetto troviamo una introduzione. Quella a Tito è caratteristica delle epistole pastorali, ma non di altre epistole di Paolo. Leggiamola. Paolo, servo di Dio e apostolo di Gesù Cristo, per promuovere la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità, che è conforme alla pietà. Servo di Dio, abbiamo letto. La parola servitore qui in realtà significa schiavo volontario, quindi legato per sempre a Dio. Sappiamo dal Vecchio Testamento che uno schiavo volontario era uno che sceglieva di rimanere schiavo del suo padrone per tutta la vita. Apostolo di Gesù Cristo. Paolo sta difendendo il suo apostolato. Il motivo per il quale lo fa è che darà delle istruzioni alla Chiesa organizzata. Queste istruzioni provengono da un apostolo designato dal Signore Gesù, che ora stava comunicando con la sua Chiesa attraverso i suoi apostoli. L'Epistola a Tito è però una comunicazione da parte del Signore Gesù, rivolta anche a noi. per promuovere la fede degli eletti di Dio. Prosegue il versetto 1. Paolo non dice per la fede, bensì dice per promuovere la fede. In altre parole, per promuovere la norma e lo standard della fede che è data agli eletti di Dio anche oggi. Se sei salvato oppure no, è determinato da cosa credi. Dimmi ciò che pensi di Gesù Cristo. Raccontami cosa credi della sua morte sulla croce, cosa significa per te. Dimmi cosa credi della sua resurrezione e cosa significa per te. Dimmi se credi che la Bibbia sia la parola di Dio. Con queste informazioni penso di poter dedurre se sei un figlio di Dio oppure no. Vedi, questo è il compito, promuovere la fede degli eletti di Dio. Gli eletti di Dio, questo è il modo in cui Paolo parla della gente salvata. Promuovere anche la conoscenza della verità, che è conforme alla pietà. Potrebbe essere tradotto anche con la conoscenza della verità che va d'accordo con la pietà. Amica, amico, se la verità che hai non conduce a una vita pia, allora nella tua fede c'è qualcosa di sbagliato. La verità condurrà alla pietà. E se non conduce alla pietà, allora, amico, non è la verità. Paolo si soffermerà su questo tema. E questo perché la gente, su quest'isola di Creta, stava abusando della grazia di Dio. Dicevano che se erano stati salvati per grazia, quindi se lo volevano, sarebbero stati liberi di vivere nel peccato. Paolo risponde a questo, proprio qui, in questo primo versetto, dicendo che quando la verità di Dio viene creduta, condurrà alla pietà. La grazia ci salva, ma depone anche certe discipline per le nostre vite e ci chiama a vivere su un alto livello. Non puoi usare la dottrina della grazia per scusare o giustificare il peccato. Se pensi che puoi essere salvato, mediante la grazia, e vivere nel peccato, ti stai sbagliando. La salvezza mediante la grazia conduce a una vita pia, devota a Dio. L'introduzione completa arriva fino al versetto 4 di Tito, capitolo 1. Nella speranza della vita eterna, promessa prima di tutti i secoli da Dio, che non può mentire. Egli ha rivelato nei tempi stabiliti la sua parola, mediante la predicazione che è stata affidata a me, per ordine di Dio, nostro Salvatore. A Tito, mio figlio legittimo secondo la fede, che ci è comune. Grazie e pace da Dio Padre e da Cristo Gesù, nostro Salvatore. Nella speranza della vita eterna. Questa idea è espressa nel versetto 2 e si poggia sulla speranza della vita eterna. In Tito li vediamo tutti e tre. Infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata. Questo è passato e ci insegna. Questo è presente e aspettando la beata speranza. Questo è futuro. Questa è la speranza di cui parla Paolo e dice che è su questa speranza che dobbiamo appoggiarci. Promessa da Dio che non può mentire. Quello che speriamo venne promesso da un Dio che non può mentire. Paolo scrive in Romani 3, al versetto 4. Dio si è riconosciuto veritiero e ogni uomo bugiardo. Alle volte noi credenti, con la vita che viviamo, facciamo sembrare Dio quasi un bugiardo. Diciamo di credere a qualcosa, ma in realtà non ci crediamo veramente, o agiamo come se non credessimo. Paolo dice che Dio non può mentire. Una persona una volta ha predicato un sermone sulle cose che Dio non può fare. Questa è una. Dio non può mentire. Inoltre, sai che tu ogni giorno vedi qualcosa di particolare che Dio non ha mai visto. Vedi il tuo simile, come te. Ogni uomo è bugiardo. Dio non può mentire. Mentre noi, in questo caso, possiamo fare qualcosa che Dio non può. Dio deve essere sincero, fedele a se stesso. È santo ed è giusto. Questa è la sua natura. Non è perché gli sia impossibile farlo. Non lo può fare, perché Dio è fatto così. Lui è giusto, è imparziale e non inganna mai. È uno sul quale possiamo contare. Promessa prima di tutti i secoli. Prosegue il versetto 2. Questa promessa fu fatta fin dall'eternità passata. La rivelazione di queste cose fu fatta nei tempi stabiliti da Lui. Nelle cose che fa, Dio si muove in un modo molto ordinato. Dio ha fatto sì che il pesco germogli in primavera. Non metterà fuori di quelle gemme stupende quando cadrà la prima neve. Aspetterà fino a primavera. Egli ha rivelato nei tempi stabiliti la sua parola, mediante la predicazione. La parola che qui viene tradotta con predicazione proviene dalla parola greca che significa araldo oppure squillo di tromba. Per fare una proclamazione in quei giorni veniva usata appunto una tromba. Se un governatore doveva fare una proclamazione, usciva un trombettiere e suonava una tromba. Poi veniva fatto l'annuncio. È questa l'idea qui. Paolo sta dicendo che Dio ha manifestato la sua parola nel momento giusto, attraverso una proclamazione. Aggiunge poi che sta proclamando la parola per ordine di Dio, nostro Salvatore. Tutte queste cose le dice a Tito, mio figlio legittimo, oppure mio figlio sincero, vero. Paolo aveva condotto Tito a una conoscenza che salva, cioè quella del Signore Gesù. Tito era il figlio spirituale di Paolo. Secondo la fede che ci è comune. La fede è comune è la fede che viene condivisa da tutti. La fede che tutti i fedeli devono avere è una fede vivente nel Signore Gesù. Grazia e misericordia e pace da Dio Padre e da Cristo Gesù, nostro Salvatore. La grazia di Dio è apparsa e oggi Dio ha esteso la sua misericordia su di noi e questo ci porta alla pace. Sono riconoscente che Lui sia così buono con me e che non mi tratta secondo la cocciutaggine che a volte ho nella mia disubbidienza. È stato buono con me. Grazia, misericordia, pace. La pace è ciò che possiede al presente un credente, ma c'è anche una pace che verrà quando ritornerà il principe della pace. E tutto questo proviene da Dio Padre e da Cristo Gesù, nostro Salvatore. E concludiamo qui le nostre considerazioni attorno alla lettera che Paolo scrisse a Tito. Domani entreremo nella tematica vera e propria proprio di questo primo capitolo di quest'epistola. Allora, appuntamento a domani al solito orario. Ciao!